Ben ritrovato Enrico Bianda.
Ci sono, buongiorno a tutti coloro che sono all'ascolto e a tutte le ascoltatrici. Buongiorno Cristina.
Il 17 agosto l'Indonesia ha inaugurato la sua nuova capitale, Nusantara, una città che, stando ai progetti, sarà un hub di innovazione e sostenibilità. I lavori di costruzione sono ancora in corso e prevedono un ulteriore disboscamento del Borneo. Nella città del futuro si stabiliranno i cittadini più agiati di Giacarta, ne parlavamo anche nella copertina, le istituzioni e l'establishment politico, mentre tutti gli altri resteranno bloccati in una capitale in continuo sprofondamento.
Allora, lo scenario è un po' quello descritto da film distopici, non vogliamo essere troppo pessimisti, no? Però poi ne discuteremo con le ospiti che tra poco introduciamo, però vengono in mente un po' film come Elysium, ma tante Giacarta sta lentamente affondando. Peraltro scopriremo magari nel corso della puntata che vi sarebbero misure per rallentare questo sprofondamento progressivo, e per questo motivo il presidente indonesiano ha deciso di spostare la capitale del suo paese. L'attuale capitale dell'Indonesia, Giacarta, ospita circa 10 milioni di persone, più 30 milioni nell'area metropolitana. Il traffico paralizza le strade quotidianamente, rendendo l'aria irrespirabile. Le fondamenta sono state indebolite dall'estrazione d'acqua incontrollata, lasciando la città più vulnerabile agli effetti del riscaldamento globale, in particolare all'innalzamento del livello dei mari. Alcune zone stanno affondando a ritmo di 25 centimetri l'anno.
Lunga introduzione, Enrico, ma necessaria per inquadrare il tema di questa mattina. Ci aiuteranno a mettere a fuoco i temi principali Loretta Dal Pozzo, ben trovata.
Grazie, buongiorno a tutti.
L'abbiamo raggiunta a Singapore, giornalista, collabora con le testate RSI, vive appunto in Estremo Oriente e ha da poco realizzato per Falò, la nostra testata d'inchiesta televisiva, il documentario La capitale utopica nella giungla, che potete ovviamente vedere online sul nostro Play.
Ed è collegata con noi anche la professoressa Elena Casetta. Intanto buongiorno e bentrovata anche a lei.
Buongiorno, grazie, buongiorno a tutte e a tutti.
È membra del Labont o Labont, che è il laboratorio di ontologia dell'Università di Torino. Ha pubblicato articoli in filosofia della biologia, metafisica, filosofia del linguaggio, su riviste italiane e internazionali.
Loretta, partiamo con te. Questa è una storia che hai raccontato per immagini nel bel reportage di Falò. 35 miliardi di franchi, 2 milioni di abitanti, 256 mila ettari, 4 volte la superficie di Giacarta. Questi sono i numeri di Nusantara, la futura nuova capitale dell'Indonesia. Qual è l'impressione iniziale per chi arriva in questo cantiere immenso?
Sì, sono numeri impressionanti e devo dire che il primo sentimento è senza dubbio di stupore. Immaginate che per arrivare sul cantiere di Nusantara bisogna percorrere quasi 2 ore di automobile dal principale aeroporto della regione, che è nella città di Balikpapan, lungo strade anche tortuose, attraverso paesaggi e villaggi piuttosto remoti. Quindi è straordinario vedere cosa sono riusciti a costruire in poco tempo, in mezzo alla giungla letteralmente. Parliamo appunto di numerosi edifici moderni, di ponti, di strade, di spazi verdi e soprattutto del gigantesco palazzo presidenziale a forma di Garuda, questo uccello che è simbolo nazionale. In pratica è la prima fase del progetto, che comprende, come avete detto anche voi, la parte amministrativa della capitale. Impressionante perché il presidente Jokowi ha annunciato la volontà di costruire una nuova capitale soltanto nel 2019. I veri lavori sono cominciati nel 2022, con dei ritardi causati naturalmente anche dalla pandemia da Covid, e allora aveva formulato un piano di azione piuttosto serrato, con l'obiettivo principale, come avete detto, di celebrare l'anniversario dell'indipendenza della nuova capitale. Questo appunto è avvenuto lo scorso 17 agosto, anche se in una forma ridotta. Allora si sperava di invitare così 8.000 persone, molte delle quali avrebbero dovuto proprio trasferirsi negli uffici della nuova capitale, ma a causa degli edifici incompleti questo non è avvenuto. Quindi dicevo, stupore proprio per i ritmi visti a Nusantara, che sono forse impensabili alle nostre latitudini, dove, diciamocelo, per completare una strada ci vogliono mesi, a volte anche anni, qualcosa che invece non avviene in Asia, dove si costruiscono città dal nulla in pochi mesi. Quindi stupore, ma anche scetticismo, perché se si pensa all'ambizione di questo progetto immenso, se si pensa che comunque sarà completato soltanto nel 2045, se si pensa che mancano i fondi, beh, è difficile immaginare che i lavori continueranno per altri 20 anni con la stessa intensità, con lo stesso entusiasmo e soprattutto con lo stesso interesse, anche perché nel mese di ottobre ci sarà un nuovo presidente, verrà insediato il nuovo presidente dell'Indonesia e quindi bisognerà capire se le sue priorità saranno le stesse del presidente uscente.
Beh, qui i temi sono molti questa mattina. Procedendo in ordine sparso, per esempio, sappiamo che entro il 2050 la popolazione urbana mondiale crescerà del 70%, e questo investe una città già congestionata come Giacarta, verosimilmente investirà anche la nuova capitale. Per costruire questa nuova capitale, Nusantara, la decisione è stata quella di disboscare migliaia di ettari di foresta industriale nel Borneo. Forse qui varrebbe la pena fare una distinzione, perché le politiche indonesiane da questo punto di vista sono, mi pare, abbastanza chiare, ma una capitale comunque crescerà con le storture della megalopoli, no, che contraddistinguono la vita delle città oggi. Professoressa Casetta, le farei due domande. Si parla di capitale green, no? Perché parte del progetto investe anche proprio il carattere green di questa evoluzione. Ma qual è il rapporto, a suo giudizio, che si immagina tra uomo e natura con progetti così impattanti?
Ma allora, l'idea che mi sono fatta è che ci sia un po' di differenza, anche sulla base appunto di quello che è stato detto prima, e che ci sia un po' di differenza tra ciò che viene presentato e ciò che poi di fatto si realizza. Ma partiamo da una distinzione. Allora, possiamo distinguere almeno due concezioni di città. Una è la città artefatto e l'altra è la città ecosistema. Tradizionalmente la città è concepita come un artefatto, no? E qui ci basiamo, questa concezione si basa su una distinzione categoriale netta tra oggetti naturali e oggetti artefattuali. Gli oggetti, una distinzione che risale addirittura ad Aristotele. Gli oggetti naturali sono quelli che hanno in sé il loro principio di cambiamento, di mutamento, eccetera, mentre chiaramente gli oggetti artefattuali non hanno questo principio dall'interno, viene loro imposto dall'esterno. La forma degli oggetti, la loro funzione è posta da noi. Questo significa che gli artefatti sono sotto il nostro controllo. Quindi la città artefatto, almeno nella sensazione che ci fornisce, è quella di essere sotto il nostro controllo, di essere come dire, un ambiente sicuro che tiene fuori la natura, che invece è imprevedibile, rischiosa, eccetera, eccetera, eccetera. Alla città artefatto possiamo invece contrapporre una idea diversa di città, che è molto più realistica in un certo senso, che è la città ecosistema, no? La città ecosistema è una, se vogliamo, una struttura, o più precisamente dovremmo forse parlare di sistema socio-ecologico. Che cosa sono i sistemi socio-ecologici? Sono dei sistemi complessi, adattivi, cioè che cambiano nel tempo, eccetera, eccetera, e in cui le persone e la natura sono legate in maniera inestricabile. Questa è una, mi rifaccio alla definizione che troviamo sulla piattaforma intergovernativa per la biodiversità e i servizi ecosistemici. Ora, la mia impressione è che Nusantara sulla carta si presenti come una città socio-ecologica, però poi ci sono almeno due elementi che mi fanno sospettare. Il primo è che, leggendo di Nusantara sui giornali, ho letto che porterebbe, e qui cito, sviluppo in una regione remota. E questo è un linguaggio che assomiglia molto a quello che veniva usato per promuovere i progetti di sviluppo che hanno coinvolto cosiddetti progetti di sviluppo che hanno coinvolto la foresta amazzonica nella seconda metà del Novecento. E a questo si aggiunge, appunto, come avete sottolineato, che per costruire Nusantara occorre disboscare foresta tropicale, foreste di mangrovie, e queste, non dimentichiamolo, sono tra le principali risorse che abbiamo per la mitigazione del cambiamento climatico. Quindi, appunto, sulla carta forse si presenta, diciamo, come una città socio-ecologica, Ma di fatto mi sembra che poggi su una concezione della natura che è un po' sempre la stessa, cioè come qualcosa di separato dagli umani, a loro disposizione, eccetera, eccetera.
Sentendola parlare, poi ovviamente noi questa mattina ci concentriamo su Nusantara, ma probabilmente questo tipo di riflessione la potremmo estendere ad altri progetti fortemente impattanti sugli equilibri tra uomo e natura. Penso a che cosa si sta costruendo, ad esempio, negli Emirati Arabi, dove si sfruttano le grandi distese d'acqua che sono offerte dal mare, e lì si insediano milioni di persone con un certo tipo di idea di città, ci pare. Non so se Loretta vuole aggiungere qualcosa rispetto a quanto ci stava raccontando la professoressa.
Ma sì, forse è interessante sottolineare come la questione ambientale, sia quella meno citata in questa parte del mondo quando si critica Nusantara, piuttosto quella politica al centro delle polemiche. Questo per diverse ragioni, innanzitutto perché il governo ha comunque cercato di rassicurare gli scettici e anche di mettere appunto l'enfasi sul fatto che la città sarà verde, come abbiamo detto, una città verde forestale con una strategia, di costruzione che cerca appunto di mitigare l'impatto, sull'ambiente. Quindi si vogliono piantare centinaia di migliaia di alberi, lo si sta già facendo, ci si muoverà principalmente con i mezzi di trasporto, si useranno tutte le ultime tecnologie per appunto creare la città più sostenibile del mondo. Interessante anche il fatto, e questo è un aspetto di cui si parla poco, appunto come hai detto, è che la maggior parte della foresta su cui si costruirà questa capitale è foresta industriale, quindi non pluviale. Sono concessioni industriali di palma da olio, di eucalipto e anche di concessioni minerarie. Quindi, in un certo senso, si vuole giustificare dicendo l'ambiente su cui si costruisce era già danneggiato. Il progetto non inciderà sulle foreste naturali o pluviali, ma al contrario, si cercherà invece di ripristinare la foresta. Detto questo, naturalmente si vanno a toccare delle dinamiche degli ecosistemi, l'habitat degli animali che subiranno comunque delle rotture, che subiranno comunque uno shock, quindi non solo a Nusantara ma anche nelle aree circostanti. Ci sono sì strategie e piani per la loro protezione, ma appunto la sostenibilità di tali piani, la coordinazione delle politiche e delle strategie, beh, saranno chiare solo nei prossimi anni. Di sicuro bisognerà continuamente monitorare queste misure perché sappiamo che l'Indonesia è un paese immenso e che la deforestazione rimane comunque un tema molto delicato e molto controverso.
Una domanda per la professoressa Casetta. Guardare a Nusantara, la nuova capitale indonesiana, non può non portarci a guardare Giacarta, al suo fallimento strutturale. Giacarta è persa, secondo lei?
Oh, Giacarta è persa. Una buona domanda e alla quale non so rispondere, nel senso che non, se i piani continuano come sembrano essere, beh, allora forse sì, perché nel momento in cui si investe interamente nella nuova città, vista appunto come una città utopica, che risolverà in qualche modo tutti i problemi, allora. Ma qui faccio dei ragionamenti di buon senso, mi sembra difficile pensare che quelle misure necessarie per invece, come dire, risolvere o quantomeno mitigare la fondamento di Giacarta vengano messe in atto, perché almeno da quello che ho potuto leggere mi pare che i due progetti abbiano un costo abbastanza simile, nel senso che le misure necessarie per eventualmente sistemare Giacarta, diciamola così, i costi sono abbastanza simili a quelli del nuovo progetto. Ovviamente non credo sia impossibile, almeno da quello che ho potuto leggere, non credo sia impossibile migliorare le condizioni di vita all'interno di Giacarta, però per come stanno andando le cose, mi sembra difficile che si vada in quella direzione, soprattutto anche per una questione, se vogliamo, simbolica. Mi pare che appunto Nusantara, come mostra anche il palazzo presidenziale, abbia un valore simbolico molto forte. Però qui il mio è veramente una, come dire, un'opinione non informata, ci vogliono altri dati per
Ma è molto
dare una
interessante
risposta sensata.
la questione che lei ha introdotto, cioè che è quella dei costi, perché tra l'altro sul problema del progressivo abbassamento della città, negli anni 60 a Tokyo, con i crolli del terreno, le inondazioni e il sovrappopolamento, si trovò in una situazione simile, Tokyo, però vietando le trivellazioni e adottando una tecnologia nota come ricarica artificiale delle falde, la subsidenza, cioè quel fenomeno appunto dell'affondamento, si fermò. Quindi, Loretta, le soluzioni ci sono o ci sarebbero state?
Sì, le soluzioni ci sono e i critici o coloro che criticano Nusantara si focalizzano proprio su questo, perché non si dice in questa storia di cui si parla da diversi anni ormai che il governo nel frattempo ha stanziato, appunto, come diceva la professoressa, 40 miliardi di dollari per salvare Giacarta dall'affondamento, e i risultati si cominciano a vedere. Cioè, le autorità hanno trovato degli altri modi per fornire l'acqua alle industrie, per esempio, in modo che non siano più costrette ad estrarre dal suolo, anzi hanno proibito l'estrazione delle acque sotterranee, e questo ha permesso il rallentamento della subsidenza. Quindi i critici dicono: sì, Giacarta ha molti problemi, non solo quelli appunto dell'affondamento, ma sono risolvibili o sono in parte risolvibili. Anche in termini di infrastrutture, per esempio, c'è stato un miglioramento significativo se pensiamo ai trasporti pubblici, in una certa misura anche nell'edilizia popolare. Quindi Giacarta ha fatto dei miglioramenti, continua a funzionare. Trasferire la capitale è spesso visto come un costo enorme, un trasferimento anche dei problemi, quindi perché non focalizzarsi o non consacrare questi fondi alle città che già esistono?
Professoressa Casetta, qui forse, vengo a lei forse anche proprio con i temi sui quali lei lavora da tempo, qui non si tratta probabilmente di pensare solo ad una concezione di città inedita, no? Accennavamo agli Emirati Arabi, forse viene in mente anche Brasilia, no? Potrebbe ricordarci questa sorta di approccio, una città sorta dal nulla che assumesse anche un valore simbolico molto importante. Forse Brasilia aveva meno implicazioni ambientali, però ecco, anche in questo caso non sono certo che si possa ragionare in questi termini, ma probabilmente si tratta anche, forse soprattutto, di ripensare al rapporto che l'uomo ha con la natura, non crede?
Sì, naturalmente, sì, sono assolutamente d'accordo. Diciamo che la crisi ambientale in corso dovrebbe in qualche maniera stimolarci a procedere appunto verso una concettualizzazione di un modello diverso in qualche modo, proprio perché quelli che abbiamo portato avanti fino a qui non hanno funzionato, o comunque hanno dei limiti evidentemente, no? E se penso ai modelli prevalenti, diciamo, della relazione essere umani-natura, me ne vengono in mente almeno due, che però si fondano sulla stessa idea, no? Uno è il cosiddetto modello preservazionista, quindi l'idea che la natura sia la natura incontaminata, bella, estetica, no? È il modello dei grandi parchi americani. E la natura è qualcosa dove gli esseri umani non ci sono. Sono, diciamo, dei visitatori che non rimangono, citando il Wilderness Act americano. L'altra è invece la concezione risorsistica o inventaristica, cioè l'idea che la natura sia sostanzialmente una collezione di pezzi di materia, no? Quindi la natura come capitale naturale, come insieme di risorse, eccetera. In entrambi i casi, se ci pensiamo, c'è la stessa idea di fondo, ovvero che la natura sia qualcosa fuori da noi e che è a nostra disposizione, cioè per il nostro godimento e miglioramento spirituale, oppure per i nostri bisogni materiali, eccetera, eccetera. Però si dimentica una cosa importante, cioè che gli esseri umani sono natura, nel senso che noi siamo una specie tra le altre, quello che noi chiamiamo risorsa, e spesso sono altre specie vegetali, altre specie animali, eccetera, eccetera, no? Quindi forse è effettivamente tempo quantomeno di ragionare su un modello diverso. E qui ci sono delle indicazioni nella letteratura ambientale, non è che manchino. No? E il modello verso il quale, a mio avviso, occorre procedere, possiamo chiamarlo ecologico-sistemico. No? E qui vorrei citare almeno due pionieri del pensiero ambientale. Uno è Aldo Leopold, che parlava di ecological livelihood. E l'altra è Rachel Carson, no? È Rachel Carson, che è l'autrice di Primavera Silenziosa, che è il manifesto dell'ambientalismo moderno, eccetera, eccetera. Lei parlava dell'inquinamento da DDT, no? E scriveva che il pianeta non è strutturato a compartimenti stagni. E questa è una cosa che tendiamo a dimenticare. E mi ricollego a quello che dicevo prima della città come ecosistema, anziché la città come artefatto. Cioè, il pianeta non è strutturato a compartimenti stagni, quindi dobbiamo pensare che quando esercitiamo un'azione su una parte, allora ci sono delle conseguenze sulle altre parti e anche sull'intero, ma non solo, è anche un sistema complesso, quindi le conseguenze di queste azioni sono molto difficili da prevedere. Ora, finché non iniziamo a ragionare un po' in questo modo, secondo me, e non usciamo quindi dai modelli precedenti, beh, è difficile cambiare le cose, ecco.
Loretta Dal Pozzo, Giacarta è una città delle immense diseguaglianze, lo dicevamo prima, come molte megalopoli d'Oriente. La società indonesiana come vive la nascita di Nusantara? Nel tuo reportage hai incontrato molti cittadini, no, per realizzarlo, cittadini di Giacarta. Che idea ti sei fatta?
Ma credo che bisogna fare una distinzione. Se parliamo di Giacarta, direi che la popolazione è piuttosto scettica e francamente anche poco interessata, anche perché Nusantara ospiterà solo 2 milioni di persone, quindi 2 degli 11 milioni di abitanti di Giacarta e dei 31 milioni che occupano l'intera area metropolitana. Quindi viene davvero da chiedersi quale sia il vantaggio, cioè se Giacarta rimarrà in fondo sovrappopolata. Le opinioni sono un po' diverse, miste nella provincia di Kalimantan. Da una parte c'è frustrazione perché si accusa il governo comunque di non aver consultato la popolazione sul progetto, di aver preso delle decisioni, di aver passato delle leggi in tutta fretta proprio per soddisfare le ambizioni del presidente uscente. È anche vero che una parte della popolazione locale è intrigata e curiosa e forse spera che Nusantara possa effettivamente portare sviluppo e prosperità sull'isola. Ci sono però anche tante preoccupazioni già concrete perché per esempio i prezzi delle proprietà sono già saliti in modo esponenziale nelle città vicine, gli operai, per esempio, che stanno lavorando sui cantieri provengono da altre province, quindi ci si chiede se la gente locale ne beneficerà davvero. Poi ci sono le comunità indigene locali che temono sia la fine della loro cultura o comunque del loro stile di vita. Infatti molti di loro sono stati invitati a lasciare le proprie case. Quindi sono tanti gli aspetti da considerare, avete parlato prima di simbolismo, è vero che c'è anche chi invece condivide l'orgoglio nazionale che tanto è stato promosso dal governo, quindi orgoglio per quella che sarà una città del futuro, appunto simbolo di un'Indonesia moderna. Per altri invece, appunto, come abbiamo detto, è un simbolismo insignificante e anche preoccupante perché l'Indonesia non può permetterselo, cioè non solo non ha esperienza a livello di infrastrutture, ma non ha nemmeno la capacità finanziaria di farlo. E quindi ci si chiede se diventerà una città amministrativa soltanto per alcune migliaia di persone, se sarà un'altra città fantasma, come per esempio Naipido, che è la nuova capitale del Myanmar. Quindi tanti dubbi e credo che in molti siano rassegnati all'idea che rimarrà forse un progetto incompleto in mezzo alla giungla.
Siamo in chiusura, Cristina.
Sì.
Mi sa che ci dobbiamo fermare qui. Forse una battuta, professoressa Casetta, ma le chiederei veramente enorme, enorme sintesi. Ascoltando il bel lavoro di Loretta Dal Pozzo, quello che emerge, nelle parole soprattutto dei progettisti e dell'amministrazione indonesiana, è una certa, come dire, semplificazione della realtà, no? Si procede per opposizioni, il passato era brutto, il futuro è bello. È un po' un tratto comune di certe operazioni.
Ma diciamo, questo modo di presentare le cose fa parte di una narrazione che potremmo chiamare tecno-ottimista, cioè l'idea per cui, sì, credo che l'espressione sia di Bruno Latour, ma non sono sicura, l'idea per cui la tecnica ci salverà. E a questo si contrappone la narrazione catastrofista, per cui invece la tecnica è male, ci condurrà alla catastrofe. Chiaramente sono due ipersemplificazioni, le cose sono complicate, però, e qui se posso permettermi, cito le parole di un biologo famoso che si chiama Richard Lewontin, che diceva che però se si vuole trasmettere il messaggio che le cose sono complicate, allora ci sono poche possibilità di successo, perché dire che le cose sono complicate, le narrazioni complesse non fanno spettacolo. Quindi, purtroppo, per parlare di cose complicate bisogna, rischiare un po' di più. Ecco.
Perfetto.
Grazie.
Allora, siamo in chiusura. Magari a proposito di tecno-ottimismi, domani il nostro dibattito si occuperà dei dispositivi esplosi in Libano. E cercheremo di porre una domanda, secondo noi, cruciale: perché quei dispositivi esplosi rappresentano una minaccia che riguarda anche noi? Ne parleremo con due ospiti, Cristina.
Grazie Enrico Bianda, un tema necessario. Ora spazio alle regie delle 13. Noi ci ritroviamo domani sempre alle
Grazie.
11.
Grazie alle ospiti anche Loretta Dal Pozzo ed Elena Casetta per essere state con noi questa mattina.
Grazie ancora,
Arrivederci, grazie a voi.
grazie averci seguito
Grazie a
da
voi.
Cristina Artoni, dalla redazione dell'Attualità Culturale.
Rete 2.